Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Meglio un'ora di vita libera che 40 anni di schiavitù e carcere. Rigas Fereos, poeta e patriota greco, giustiziato dai turchi.
Duecento anni fa, nel 1821, una notizia straordinaria percorre tutta l'Europa. La Grecia si è sollevata in armi contro la dominazione ottomana. Una spontanea corrente di simpatia verso i greci si diffonde in ogni paese. Il terreno, del resto, era ben preparato. Le principali correnti di pensiero del tempo, illuminismo, neoclassicismo, romanticismo, avevano attinto a piene mani dalla cultura classica e pazienza se la Grecia della prima metà dell'Ottocento, dopo secoli di decadenza e sottomissione ai turchi, era ormai solo l'ombra della Grecia classica. La brutale repressione ottomana, culminata nella strage di Chio del 1822, desta una profonda indignazione. Molti liberali accorrono in soccorso degli insorti, a cominciare da Lord Byron, che nel 1824 muore a Missolungi, la roccaforte della resistenza greca. Le grandi potenze preferirebbero restare fuori dalla questione per non turbare il delicato equilibrio faticosamente creato pochi anni prima, nel 1815, al Congresso di Vienna, ma l'opinione pubblica è sempre più in favore dei ribelli. E così, sia pure con un territorio ridotto e un'autonomia limitata, nel 1828 la Grecia conquista la libertà, riprendendo il suo posto nella storia d'Europa. Quest'oggi proviamo a raccontare ordinatamente le vicende dell'indipendenza greca. Nel 1453 l'impero bizantino viene conquistato da Maometto II. Negli anni seguenti anche Atene e la Grecia tutta cadono nelle mani degli ottomani. Professor Maurizio Isabella, Queen Mary University, Londra, come furono inseriti i greci nell'impero ottomano?
Sono considerati, definiti degli zimmi, ossia dei sudditi che pagano le tasse, rispetto ai conquistatori ottomani che sono definiti ascheri. Hanno quindi un trattamento diverso dai musulmani, pagano le tasse ma non sono obbligati al servizio militare ed hanno anche il diritto, protetto dagli ottomani, di praticare la loro fede, in quanto membri di una comunità che è chiamata Millet, il Millet ortodosso, che è una comunità che fa capo al patriarca della Chiesa ortodossa, che ha sede a Costantinopoli, ed è una comunità definita per la sua religione, ma con anche delle connotazioni legali, cioè un sistema giudiziario separato. Un altro importante aspetto della vita dei sudditi greci, che sono quindi definiti per la loro religione e per la loro lingua, ma principalmente per essere di religione ortodossa, è che godono comunque di una grandissima autonomia all'interno dell'impero ottomano, le loro comunità. Addirittura in certe parti dell'impero, come ad esempio le isole dell'Egeo, praticamente si autogovernano. L'unico obbligo che hanno verso le autorità ottomane è quello del pagamento delle tasse.
I greci hanno sempre sostenuto di essere stati trattati molto male dai turchi, ma questo, mi pare di capire, non è del tutto vero.
In parte questa narrazione è una narrazione ex post, che è prodotto del nazionalismo greco, del nazionalismo che emerge durante la rivoluzione, ma soprattutto del nazionalismo che diventa, come dire, l'ideologia ufficiale dello Stato greco dopo la sua creazione. In realtà per molti secoli il dominio ottomano garantisce una protezione per i sudditi di religione ortodossa e quindi questo non vuol dire che il loro dominio sia sempre ben tollerato. Naturalmente ci sono ciclicamente delle rivolte, ma queste rivolte sono delle rivolte che ritroviamo in tutti gli antichi imperi o stati, non solo all'interno dell'impero ottomano, ma anche in Europa, no? Tra il 5 e il 700. Ci sono sicuramente degli aspetti del dominio ottomano che sono più detestati di altri, ad esempio l'obbligo dei villaggi greci di fornire un certo numero di giovani all'impero ottomano perché vengano ammaestrati come giannizzeri, cioè come membri della guardia imperiale, ma questa è una pratica che poi scompare, ad esempio, nel 700. Quindi in realtà è un tipo di dominio che protegge i diritti religiosi di tutte le sue varie comunità, perché l'impero ottomano è un impero dove esistono comunità cattoliche, ortodosse, armene e ebraiche.
Chi sono i fanarioti?
Allora, i fanarioti rappresentano una elite peculiare, particolare all'interno dell'impero ottomano. È l'elite greca, potremmo chiamarla da un certo punto di vista una specie di aristocrazia, che è al servizio del sultano. Dico aristocrazia tra virgolette perché non esiste un'aristocrazia nell'impero ottomano, cioè non esistono delle cariche ereditarie. Ma i greci fanarioti, che prendono il loro nome dal Fanar, che è un quartiere, una zona di Costantinopoli dove sono concentrati, svolgono un altro ruolo importante, che è quello di governatori o principi dei principati di Moldavia e Vallachia, che sono due stati formalmente autonomi, che in realtà però dipendono dall'impero ottomano e sono dei protettorati ottomani, e i loro sovrani, nominati dal sultano, vengono da questo gruppo ristretto di grandi famiglie aristocratiche greche.
Per due volte i greci tentarono di ribellarsi nel 1718 con il sostegno di Venezia e nel 1770 con l'aiuto dei russi, in entrambi i casi con scarso successo. Nel 1814 a Odessa venne fondata la società segreta Filichi Eteria, la società degli amici, guidata da Alessandro Ypsilanti, che aveva combattuto nell'esercito zarista contro Napoleone. Dopo alcuni anni di preparazione, nel 1821 scoppiò la rivolta. Professor Maurizio Isabella, perché proprio allora?
Mi sembra importante sottolineare che in quel momento tutto l'impero ottomano è attraversato da una crisi molto profonda in tutta la sua compagine, che porta quasi alla sua disintegrazione. Cioè la rivoluzione greca, la rivolta della Grecia, fa parte di un numero più ampio di ribellioni che lo travolgono e che si intensificano in quantità a partire dall'inizio del secolo. Perché proprio in questo periodo? Perché l'impero ottomano è in una profonda crisi economica, finanziaria e militare, deve riformarsi, deve rinnovare le sue strutture statuali e militari, e per farlo però incontra l'ostilità di una coalizione di gruppi sociali che si rivoltano, e per conseguenza c'è una rivolta in Serbia nel 1804, c'è la rivolta in Grecia causata dall'intervento militare ottomano per reprimere la ribellione di uno dei grandi pascià dell'impero, Ali Pascià di Ioannina, c'è una rivolta in Libano, c'è una rivolta in Bosnia, c'è una rivolta nella penisola arabica, dove un movimento per il rinnovamento e la purificazione dell'Islam, quello dei Wahhabiti, si rivolta contro i rappresentanti indiretti dell'impero, che sono i viceré d'Egitto.
La Chiesa ortodossa sostenne gli insorti?
Sì, il problema del rapporto tra la rivoluzione greca e la Chiesa è molto affascinante ed è complesso. Da una parte il patriarca, che è il capo della Chiesa ortodossa, condanna la rivolta delle popolazioni greche esplicitamente e manda degli editti in tutte queste terre per chiedere ai greci di risottomettersi all'autorità ottomana. Il patriarca Gregorio V verrà giustiziato dal sultano, che considerava responsabile il patriarca della rivolta dei suoi fedeli. In realtà poi nelle terre del cuore della ribellione greca, cioè nel Peloponneso, nelle isole e in Rumelia, i capi della chiesa, cioè i vescovi, ma anche i capi dei monasteri, diventano il leader della rivoluzione e quindi danno tutta la loro autorità morale e religiosa a favore della rivolta, predicando a favore della rivoluzione, organizzando cerimonie a favore della rivoluzione, combattendo in battaglia contro gli ottomani. Una delle cose più straordinarie della rivoluzione greca è trovare dei vescovi a capo di eserciti o addirittura dei reggimenti tutti composti da monaci che vengono dai monasteri del monte Athos.
Curiosamente, insieme al clero, anche la massoneria sembra favorevole all'indipendenza greca.
Nell'Ottocento, a partire dalle guerre napoleoniche, la massoneria si politicizza e all'interno delle sue strutture troviamo individui che la utilizzano per parlare e discutere di politica. Questo non vuol dire che tutta la massoneria diventa rivoluzionaria, vuol dire che le sue strutture accolgono anche persone che sono cosiddetti liberali o che sostengono dei movimenti di cambiamento e addirittura delle rivoluzioni. Tanto che i rivoluzionari, non solo nell'impero ottomano, ma in tutta Europa, nella penisola italiana, in Spagna, in Portogallo e in Francia, utilizzano le cellule della massoneria o creano nuove logge della massoneria per pianificare delle rivoluzioni. I volontari europei che vanno a combattere a favore della rivolta greca in Peloponneso spesso lo fanno grazie al sostegno di alcune di queste logge massoniche o ne creano delle nuove sul territorio greco.
Il 1 gennaio 1822 i 59 rappresentanti dei principali territori greci riuniscono l'Assemblea Nazionale a Epidauro e approvano il testo della Costituzione della Grecia libera e indipendente. Spaventato dal successo dei greci, militare e diplomatico, l'impero ottomano scatena però una brutale repressione. A Costantinopoli il patriarca greco-ortodosso è impiccato per rappresaglia e nel 1822 i turchi massacrano i 20.000 abitanti dell'isola di Chio. Professor Maurizio Isabella, quanto pesò l'eredità della cultura classica nel creare consenso intorno alla causa ellenica?
Sicuramente nell'immaginario dell'opinione pubblica europea la memoria della classicità greca giocò un ruolo fondamentale nel creare un sostegno alla rivoluzione greca, perché nell'immaginario degli intellettuali francesi, svizzeri, della penisola italiana, britannici, i greci moderni erano gli eredi dell'Atene antica o della Sparta antica. In realtà, una volta che questi filelleni, come Byron o come Santoro di Santa Rosa, vanno in Grecia, sono completamente delusi da quello che incontrano, cioè trovano che i greci in realtà non hanno nulla a che vedere con l'immaginario che si erano fatti, con le virtù eroiche e le virtù civiche dei greci antichi. Sono troppo simili agli ottomani. Al di là di questa delusione, un altro importante elemento del sostegno alla causa greca fu naturalmente la cristianità di questa causa. La rivoluzione greca diventa il simbolo stesso della civiltà europea, come civiltà moderna, cristiana, basata sull'idea di progresso e di libertà politiche, che si scontra contro il dispotismo e la barbarie dell'Islam.
Dopo la reazione ottomana, i patrioti greci mantenevano il controllo di alcuni territori, ma nel 1825 l'intervento delle truppe del Pascià d'Egitto spostò la bilancia a favore dell'impero turco. In un paio d'anni gli ottomani riconquistarono Navarino, Atene e Missolungi. Sino a quel momento, nonostante la pressione dell'opinione pubblica, Francia e Inghilterra non erano intervenute per timore di favorire la Russia, tradizionalmente vicina ai greci ortodossi. E anche in questo momento drammatico, quando gli insorti sembravano vicini al tracollo, le grandi potenze tentarono una mediazione. Nel 1827, però, un colpo, partito per errore dallo schieramento turco, provocò la battaglia navale di Navarino, l'ultima combattuta tra grandi velieri. In poche ore le navi d'Inghilterra, Francia e Russia distrussero con facilità la flotta egiziana. Professor Maurizio Isabella, la battaglia di Navarino fu davvero solo un incidente?
Io non credo veramente che fu un incidente, anche se l'ammiraglio Codrington non voleva all'inizio un confronto con la flotta ottomana, ma il contesto era un contesto in cui una reazione ottomana era inevitabile. Perché? Perché poche settimane prima da questa battaglia fu firmato un trattato, il Trattato di Londra, che forzava un armistizio tra i rivoluzionari e l'impero ottomano. Un armistizio che di fatto riconosceva la rivoluzione greca e la nascita di una nuova comunità politica. E questo trattato includeva una clausola che legittimava un intervento militare se non fosse stato rispettato. Nel frattempo però le attività militari dei greci continuano con l'appoggio indiretto delle potenze europee. Quindi Ibrahim Pascià non può non reagire. E a questa reazione le flotte europee risposero violentemente.
Sconfitti i turchi, le potenze guidano la Grecia verso l'indipendenza. Il 18 aprile 1828 l'Assemblea Nazionale Greca, riunita a Nauplia, elegge Giovanni Capodistria primo presidente della Grecia.
Sì, la figura di Capodistria è fondamentale, ma è fondamentale proprio perché ci aiuta a capire come la rivoluzione greca esplose in un mondo ancora dominato da antichi imperi e piccoli stati, e non da stati-nazione. C'è qualcosa di paradossale dal nostro punto di vista nel suo percorso biografico e politico, perché non dobbiamo dimenticare che Capodistria nacque a Corfù, e Corfù faceva parte dell'impero veneziano. Nacque quindi in una famiglia aristocratica, che fa parte del libro d'oro dell'aristocrazia delle isole Ionie, e la sua prima lingua di casa è l'italiano, non è il greco, perché il greco veniva parlato dai contadini delle isole Ionie. Capodistria andò a studiare a Padova. Un altro legame importante, ancor prima di quello con la Grecia, per Capodistria fu quello con l'impero russo, che trasformò le isole Ionie nei primi anni dell'Ottocento in un suo protettorato assieme all'impero ottomano. Ed è dopo questi anni, infatti, che Capodistria diventa un diplomatico al servizio dello zar. Quindi un suo altro importantissimo rapporto è quello con la Russia imperiale, di cui lui sostiene appieno la sua ideologia e il ruolo che ha anche nella ricostituzione di un ordine europeo col congresso di Vienna. E in questo contesto solo che Capodistria inizia a coltivare un interesse per la causa greca, come causa però legata alla Russia tramite l'ortodossia cristiana, ed è solo a San Pietroburgo, a un'età superiore dei 30 anni, che impara la lingua greca.
Se non sbaglio, il conte di Capodistria ebbe un ruolo di primo piano in alcuni passaggi importanti della nostra storia.
Capodistria ebbe un legame molto forte con la Svizzera. In prima battuta, quando al servizio dello zar Alessandro diresse una delegazione che negoziò con la Svizzera la sua neutralità nel contesto delle guerre napoleoniche, neutralità nei confronti di Napoleone per sostenere indirettamente le truppe russo-prussiane. Capodistria ebbe un grandissimo amore, una grandissima ammirazione per la Svizzera, per il suo sistema politico. Ammirazione che confermò durante il congresso di Vienna. Durante il congresso si spese infatti per garantire l'indipendenza e la neutralità della Svizzera, contribuendo anche all'integrazione di Ginevra e di Vaud nella Confederazione. E infatti Vaud lo fece cittadino onorario e Ginevra gli diede la prima borghesia d'onore. Capodistria passò numerosi anni a Ginevra, in particolare gli anni tra il 1823 e 27, prima di diventare primo governatore di una Grecia indipendente.
Dopo l'uccisione di Capodistria per rivalità politiche, le potenze europee trasformano la Repubblica in una monarchia e nel 1832 mettono a capo del paese un re straniero, il principe Ottone di Baviera, appena diciottenne, professor Maurizio Isabella. Nel 1830 la Grecia è davvero indipendente?
Io direi di no. La Grecia non è uno stato indipendente, è in realtà uno stato a sovranità limitata. In che senso? Perché il protocollo della conferenza di Londra, che viene firmato nel 1830 e garantisce formalmente la sua indipendenza e sovranità, è stipulato dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dalla Russia, e sono loro che ne garantiscono l'esistenza. Senza la loro garanzia questo Stato non potrebbe esistere. Ma un'altra cosa fondamentale è che questi Stati, la Russia, la Francia e la Gran Bretagna, garantiscono anche i prestiti che sono concessi alla Grecia per la sua sopravvivenza come nuovo Stato. E in risultato di questo hanno il diritto di interferire con le sue decisioni finanziarie, domestiche, interne. Questo, diciamo, rapporto di sudditanza, di protettorato e di sovranità limitato che regola l'esistenza della Grecia dopo la sua creazione come nuovo Stato è confermato nel 1832, quando questi stati decidono di dare la corona della Grecia a Otto di Baviera. Ancora una volta le entrate del tesoro greco sono utilizzate prioritariamente per pagare il prestito che gli stati europei avevano fatto alla Grecia indipendente. Quindi c'è un controllo assiduo, permanente, costante dell'amministrazione finanziaria del paese, che rimane una delle eredità più pesanti nella vita della Grecia e che rappresentano un filo rosso che lega la rivoluzione greca alla Grecia di oggi, con la sua famosa crisi finanziaria del debito del 2011.
Al termine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentina, alcune proposte di lettura. Il nostro ospite Maurizio Isabella ha pubblicato Risorgimento in esilio, la terza, dando ampio spazio al sostegno per la causa ellenica in Italia e in Europa. Thanos Veremis e Ioannis Kolliopoulos hanno pubblicato La Grecia moderna, una storia che inizia nel 1821, Argo Editore. Ricordiamo anche Richard Clogg, Grecia, dall'indipendenza a oggi, Bait Editore. Per un più ampio contesto rimandiamo infine a Egidio Ivetic, I Balcani, civiltà, confini, popoli, 1453-1912, Il Mulino.